Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Tempo, il viaggio di Radio Popolare attraverso le storie del mondo. Insieme a voi per la prossima mezz'ora, Martina Stefanoni. Allora, ieri era l'8 marzo, lo sapete, e quindi quella di oggi sarà una puntata un po' speciale, dedicata interamente alle donne del mondo e alle loro lotte. Andremo in Argentina, dove le femministe hanno fatto da traino per il movimento in tutta la regione, ma anche nel mondo, e che ora sono sotto attacco da parte del nuovo presidente Milei. Andremo anche in Etiopia, dove conosceremo le Ethiopian Girl Skaters, un gruppo di ragazze che sfidano gli stereotipi a bordo del loro skateboard, e poi in Libano, da dove arriva una storia di riscatto generazionale. Prima però partiamo da dove ci eravamo lasciati. Questo è il momento in cui da un maxi schermo al Trocadero di Parigi veniva annunciato, come abbiamo raccontato anche in questa settimana, che il diritto delle donne di scegliere se abortire veniva inserito nella Costituzione francese. È stata una vittoria incredibile per le donne francesi e per i movimenti femministi di tutto il mondo. Una vittoria per le donne, ma soprattutto delle donne. Una vittoria conquistata grazie alla loro lotta, che dura da anni. Durante i discorsi fatti a Versailles, durante la cerimonia ufficiale di approvazione della modifica della Costituzione, sono state citate soprattutto due donne che hanno scritto la storia del diritto all'aborto in Francia. La prima è Simone Veil, che negli anni 70 era ministra della giustizia francese, si batté moltissimo per la legge sull'interruzione di gravidanza, che poi prese anche il suo nome, e nel 1974, presentando la legge, pronunciò un discorso passato alla storia.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
Vorrei innanzitutto condividere con voi la convinzione di una donna. E mi dispiace farlo davanti a questa assemblea composta quasi esclusivamente da uomini. Nessuna donna ricorre all'aborto serenamente. È sufficiente ascoltarle, le donne. È sempre stato un dramma e sempre lo sarà, ha detto Simone Veil. L'altra donna è invece Gisèle Halimi, avvocata che nel 1972 difese una ragazza in tribunale incriminata per aver abortito dopo uno stupro. Questo è ciò che ha detto uscendo dall'udienza in cui la ragazza era stata prosciolta.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception?
È un primo passo, ha detto, perché Mary Claire è stata prosciolta nonostante abbia riconosciuto di aver commesso un delitto, l'aborto, che aveva scelto liberamente di fare e che, discutendone poi con la madre, aveva dichiarato di non esserne pentita.
Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
Perciò c'era un delitto e quindi una colpevolezza, continua Gisèle Halimi, ma sembra che i giudici abbiano attribuito la colpa ad altri e quindi alla società e alla legge. Ma questa è soltanto una tappa.
Perché Marie Claire ha été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire.
1972, 1974, 2024, le tappe di cui parlava Gisèle Halimi ci sono state e hanno portato alla vittoria di questa settimana. Una vittoria costruita passo dopo passo, lotta dopo lotta, che dà speranza a tutte le donne del mondo.
Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit "Eh madame, il est quelle heure?" Je lui
réponds. Questa garçon di Coxy, una giovane cantante francese che con questo brano usa l'ironia per combattere il sessismo.
C'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde avec une tête de chien de garde, il me fait "Vas-y, parle pas de ma mère ou je te défonce." Je lui réponds "Du calme Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses?" Il me dit "Ouais, mais toi je te baise. Je dis bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cellule, ça fait gare con. Et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, gare au con. Qui perd de la cellule. Garçon, si t'enlèves la cellule, ça fait gare con. Et gare au con, ma fille, gare au con. Au feu suivant, j'entends grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec. Redescends de ta planète, tu te prends pour Tony Montana. T'as même pas de poil sur la kékette. Il dit, vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je vais te la mettre. Tu dis, c'est moi qui suis vulgaire. Non, mais là, c'est la fête. Je rêve, pour qui tu te prends maintenant? Tu t'arrêtes, je descends, il descend. Je dis, c'est le bordel dans ta tête, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit non, toi, tu t'excuses, espèce de vieille sorcière. C'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cellule, ça fait gare con. Et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, gare au con. Qui perd de la cellule. Garçon, si t'enlèves la cellule, ça fait gare con. Et gare au con, ma fille, gare au con. Comment parlent certains garçons? Quelle honte! Il mériterait une bonne leçon. Tu veux jouer? On va jouer. Je lui dis baisse ton.
Adesso, come anticipavamo, andiamo in Argentina, un paese che ha guidato e ispirato i movimenti femministi in tutta l'America Latina, ma anche nel resto del mondo. Basti pensare che il movimento Non Una di Meno è nato proprio in Argentina con il nome Ni Una Menos. Nel 2020 l'Argentina è stato il primo grande paese dell'America Latina a legalizzare l'aborto. E adesso, dopo l'elezione di Javier Milei nel dicembre del 2023, il movimento femminista è duramente sotto attacco. Noi ne abbiamo parlato con Alberta Bottini, femminista e professoressa all'Università di Quilmes in Argentina.
Sicuramente l'Argentina negli ultimi anni, fino dal 2015, con la nascita del movimento Ni Una Menos, è diventata una referenza in America Latina, ma non solo, no? Sicuramente le elezioni di Javier Milei del dicembre del 2023 rappresentano un attacco diretto al movimento femminista, al movimento delle donne. E proprio in questi giorni una delle conquiste, che forse non è la più importante in termini di diritti, ma è sicuramente un valore simbolico, che è l'uso del linguaggio inclusivo, che era ampiamente usato nelle università, nelle amministrazioni pubbliche, è stato proibito. Il portavoce ufficiale del presidente Milei ha proibito l'uso del linguaggio inclusivo, ma anche l'uso dell'innecessario femminile, no? Come se le donne, la diversità, il movimento per i diritti civili fossimo innecessari. Questo mi sembra tutto un elemento simbolico importante da tenere in considerazione, perché nel corso degli ultimi 50 anni l'Argentina ha attraversato diverse crisi economiche, diverse crisi in termini di democrazia, però non c'era mai stato questo elemento di attacco ai diritti e attacco soprattutto alle donne e al movimento femminista. Questo governo si caratterizza per portare avanti una serie di attacchi, non solo simbolici, mediatici, ma anche direttamente all'economia delle donne, davvero insolito, no? C'è questa decisione, no? Di voler cancellare tutto quello che faccia riferimento all'ampliazione dei diritti umani e fondamentalmente al movimento femminista, che viene accusato ogni due per tre di qualsiasi problema che ha l'Argentina.
Quando parli di attacchi al movimento femminista, più nello specifico, di cosa stiamo parlando?
Siamo di fronte a un presidente che si comunica e porta avanti le sue decisioni in base a Twitter, no? E lui non rilascia conferenze stampe, sì, interviste, ma soprattutto usa Twitter in una maniera abbastanza morbosa e esagerata. E tutto quello che lui non solo scrive, no, di suo pugno, ma anche diciamo condivide, ha a che vedere con un attacco alle donne, un attacco ai diritti delle donne, una presa in giro. E poi dal punto di vista dell'agenda economica, dell'agenda politica, ci sono state delle dichiarazioni importanti rispetto ai diritti, mettere in discussione la legge sull'aborto che è stata recentemente approvata in Argentina, forse uno degli unici diciamo successi del governo anteriore purtroppo, o per esempio la, diciamo, l'agenda economica del governo di Milei chiaramente attacca i diritti e l'economia delle donne, della diversità in Argentina, che sono i settori che più si vedono colpiti dalle manovre economiche del governo. Quindi sicuramente c'è un attacco generalizzato contro il movimento femminista, ma anche contro la decisione che c'era stata negli ultimi anni, decisione politica, decisione che però era stata soprattutto promossa dalle organizzazioni sociali, dalle organizzazioni femministe, di includere nelle politiche pubbliche, nello Stato, prospettiva di genere che potesse rendere le politiche pubbliche affini a poter arrivare all'uguaglianza di genere. Milei nega che ci sia una differenza salariale tra uomini e donne, nega che ci siano differenze di genere nella società, e ha dichiarato quest'anno come l'anno della libertà, della proprietà privata e della vita. E ovviamente questo fa riferimento chiarissimo alla questione dell'aborto, no? Cioè pensare che sia l'anno della vita e allo stesso tempo della libertà è una contraddizione in termini, ma si chiaramente fa riferimento a un concetto, diciamo, contro l'aborto. In più, diciamo, cancellato, diciamo, e ha tolto il Ministero di Sviluppo Sociale, un ministero che da sempre era un ministero che si occupava delle fasce più svantaggiate della popolazione, e l'ha sostituito per il Ministero di Capitale Umano, riprendendo una vecchia idea di un economista americano che si chiama Gary Becker, che è un po' il grande antagonista del movimento femminista storicamente, ma soprattutto ha cambiato completamente la logica di intervento di questo ministero, e laddove si parlava di donne ora si parla solo di madri, e laddove si parlava di infanzia ora si parla di madri, di figli e di bambini. Cioè viene proprio arretrata la politica anche di sviluppo sociale. La donna non è più un soggetto in quanto donna, ma è un soggetto per ricevere, diciamo, benefici sociali, ma in quanto madre. No? Quindi se sei donna e non sei madre non puoi ricevere un aiuto sociale.
Ma in questo contesto le femministe, le donne, insomma, come reagiscono, come si stanno organizzando?
Diciamo che in generale c'è una situazione, secondo me, di abbattimento, no? E questo governo è stato sottovalutato nella campagna elettorale, e credo che nessuna si aspettasse che in così poco tempo Milei riuscisse a fare tutto quello che ha fatto, no? Il livello di crudeltà: ieri sono state licenziate in tronco 600 persone di un ministero, tutti i giorni si vuole chiudere l'agenzia di stampa pubblica, tutta una serie di situazioni gravissime, e io credo che ci sia una sensazione. Io lavoro all'università, anche noi come lavoratori, il sindacato, come una situazione di abbattimento. Nonostante questo, da già un mese Ni Una Menos e altre organizzazioni femministe si stanno organizzando per scendere in piazza, per far fronte a una situazione che è gravissima e che obiettivamente non si vede che ci possa essere un cambio di rotta rapido, no? Però è vero anche che c'è un'escalation di violenza, un'escalation di situazioni che in qualche momento porterà credo a una risposta più organizzata. Le femministe sono dappertutto, nelle università, nelle istituzioni, nelle imprese. C'è un movimento femminista organizzato, e occorrerà diciamo rafforzare l'unità del movimento per poter far fronte a tutto ciò che viene e che verrà, diciamo, nei prossimi mesi.
Falta che ti hace falta, me da ternura come lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas.
Lasciamo l'Argentina con la voce di Lali Esposito, il suo brano Quiénes Son. Lali è una cantante argentina che è diventata un po' la nemica numero uno di Milei, che l'ha addirittura definita una parassita. In questa canzone Lali parla dei bugiardi, delle persone cattive e degli antipatria, e in tanti hanno visto delle frecciatine proprio al presidente Milei.
Falta que te hace falta, me da ternura como lloras. Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. Falta que te hace falta, me da ternura como lloras. Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo, yo, yo tiro flores, bebé. No, 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 tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes, van colgados, que se calle el decorado. Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta.
Nel mondo i diritti delle donne sono spesso sotto attacco, e in prima linea per salvaguardarli, oltre ovviamente ai movimenti femministi, ci sono però anche le ONG. Oggi dal Libano ci arriva una piccola storia, ce l'ha raccontata Francesca Bellini, che sta facendo il servizio civile con AFSI, ed è una storia di riscatto di due generazioni di donne che riconoscono l'importanza dell'istruzione come arma di liberazione. Questa storia in particolare arriva da Bahr Elias, nel governatorato di Beka, che è un luogo che ha sofferto molto durante la guerra, e quindi rispetto ad altre zone del Libano è anche uno dei posti un po' più complicati.
Berian, una bambina adesso in prima elementare, libanese, e appunto anche lei fa parte di questo nostro programma di retention support, che può essere paragonato, come ti dicevo, a un doposcuola, in cui si fanno delle ore supplementari per cercare di aiutare bambini con difficoltà a rimanere nel programma scolastico. E Berian appunto ha delle disabilità, nel senso ha un problema alla vista che dentro il nostro programma stiamo cercando di risolvere, e in generale è una bambina, l'ho conosciuta, di una timidezza incredibile, cioè proprio faceva fatica a tenere lo sguardo alto, molto molto imbarazzata e molto timida. E lei vive con la famiglia, però appunto ha un legame strettissimo con la nonna, che abita in casa con lei. E durante appunto questa intervista, parlando, ho conosciuto sia la bambina che la nonna, e mi ha molto stupito il fatto che la nonna fosse la principale causa del fatto che Berian fosse dentro questo programma di retention support, perché era estremamente contenta di vedere appunto la nipote dentro un programma educativo, dentro la scuola, e voleva che riuscisse ad avere successo nella scuola, non per un'ambizione o qualcosa, ma perché riconosceva quanto la scuola potesse aiutare, nel caso specifico di Berian a uscire appunto da questa sua timidezza, da questa sua difficoltà. Ma in generale, proprio anche nel contesto libanese, nel contesto odierno, a avere un po' una sua forma di riscatto, e vedeste quanto l'educazione sia un modo proprio per, diciamo, far fuori uscire la personalità di una persona, e vedeva in sua nipote quello che lei non era riuscita ad avere, nel senso che appunto questa nonna di 70 anni non era mai andata a scuola, e in sua nipote vedeva una possibilità che lei non ha avuto. E questa cosa mi ha molto colpita, la lungimiranza di questa nonna, che nonostante magari il contesto da cui proveniva, l'età avanzata, riconosceva quanto in generale, ma soprattutto per una donna, l'educazione possa effettivamente fare la differenza.
Prima di salutarci vi porto in Etiopia. Qui una ragazza di 25 anni, Sosina Challa, ha dato vita ad un gruppo di ragazze che vanno in skateboard. Il gruppo si chiama Ethiopian Girl Skaters ed è proprio la rappresentazione dello skateboard come sinonimo di libertà, di emancipazione femminile e di sorellanza. Abbiamo raggiunto Sosina Challa ad Addis Abeba.
I'm also a skater. So for the past, I don't know, I would say above 8 years I've been on this.
Io sono una skater da circa 8 anni. Le ragazze non hanno mai avuto grande spazio in questo sport. Io stessa avevo molti dubbi perché in quanto donna ho tante responsabilità, la scuola, la famiglia e la nostra società, anche se in un certo senso è piuttosto inclusiva, quando si tratta di sport considerati rischiosi, considera poi le donne delle ribelli. In particolare lo skateboard non è uno sport inclusivo. Per le ragazze è molto difficile approcciarvisi. Io volevo andare in skate con i miei amici e alcune ragazze hanno iniziato a vedermi allo skate park. All'inizio erano molto timide, ma poi quando mi avvicinavo a loro per farle provare erano entusiaste. Quindi è iniziata così, ho visto il potenziale di questo sport e dell'interesse che esercitava sulle ragazze. Così ho iniziato ad andare allo skate park ogni domenica e pian piano si sono unite a me per provare 3 o 4 ragazze. Quindi ho aperto un canale Telegram e sempre più ragazze si sono iniziate ad interessare. Dopo circa un anno ho dato il via ufficialmente al gruppo ad Addis Abeba. Ho aperto una pagina Instagram, ho pubblicato una foto di me in skate con scritto lezioni di skateboard gratis solo per ragazze. E da qui è partito tutto. Ora siamo circa in 45, ma da quando abbiamo iniziato abbiamo introdotto allo skateboard circa 300 ragazze.
But like since we started, I would say like we introduced skateboarding for over 300 people, girls.
But and come vi guardavano le persone all'inizio quando vedevano un gruppo di ragazze andare in skate?
Like since it's in the city, people, everybody have their own thoughts, you know?
Tutti hanno sempre qualcosa da dire, donne, uomini, tutti. Ogni volta che sono in strada con il mio skate, le persone mi dicono dovresti essere a casa ad aiutare la tua famiglia e tutti quegli stereotipi classici che ci sono quando si parla di sport e donne. Ho ricevuto veramente tanti commenti in questi anni. Le persone a volte fermavano la macchina e iniziavano a borbottare tantissime cose. Ma io non li ascolto. Puoi vedere la loro frustrazione. Sono da un lato preoccupati per me, dall'altro mi dicono che non è la cosa giusta, non è quello che dovrei fare.
Per te e per il tuo gruppo, che cosa significa profondamente andare in skate? Skateboarding, what's the deep meaning?
For me, it have a lot of things, to be honest. So I would say in general,
tante cose. Per la maggior parte di noi è un modo per esprimerci. Un modo per dire che possiamo fare un sacco di cose. Lo skateboard è uno sport molto pericoloso, ti puoi fare tanto male, ma allo stesso tempo tu cadi e poi ti rialzi e finisci qualunque cosa avessi incominciato. Per me è proprio un modo per imparare a vivere. Ne parliamo anche tanto. Dopo l'allenamento ci sediamo e parliamo di cosa significa, di quello che abbiamo imparato.
The main thing I learned from the skateboarding, and that's what the main thing means for me.
And but do you also? Ma partecipate anche a delle gare? For fun, or do you compete in?
But the main thing that we're teaching the girls is not like competition, to be honest.
La cosa più importante per noi non è gareggiare. Vogliamo che questa squadra sia un posto dove imparare per essere una persona migliore e che sia un luogo sicuro dove le ragazze possono fare quello che vogliono, imparare da altre ragazze. Questa è la cosa principale che insegniamo, oltre allo skate. Anche perché tante di loro vengono allo skatepark proprio perché amano la sorellanza, quello che facciamo insieme. Ci sediamo insieme, mangiamo, parliamo di tante cose. È quasi una terapia di gruppo.
To teach them and to support others. So that's the main thing what we're doing now.
Anche per oggi terzo tempo finisce qui. Grazie per essere stati con me anche oggi.
Sogna, 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 sogna.
Vi saluto con la voce della cantante etiope Astera Weke. Se vi va, noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 11, sempre su Radio Popolare, ma potete anche recuperare questa e le precedenti puntate in podcast sia su Spotify che sul sito di Radio Popolare. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto, una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao! I'm so shy.